ringrazio il vostro professore, sono molto contento di essere qua oggi, perché questo è un progetto che il vostro professore ha visto nascere, ha seguito, ha contribuito a sviluppare in varie maniere anche attraverso i suoi corsi rispetto a quello dell'anno scorso, che è applicato all'Aquila, poi vi racconterò anche dell'Aquila. Vi introduco oggi Green Prefab, è un'attività che mi vede coinvolto da più di 2 anni e che sto io promuovendo con una mia società che si chiama Collaboratorio, che sta per Laboratorio di Collaborazione, e che si è occupato negli ultimi anni di innovazione in architettura a tutto tondo. In particolare una veloce introduzione su chi siamo. È una realtà che esiste dal 2003, ha sede al Parco Scientifico Vega di Venezia, che sta per Venice Gateway, è la porta di Venezia, sta giusto al di là del ponte, se avete presente, lo vedete passando in treno o in auto sulla tangenziale. E siamo basati su una comunità di circa 15.000 architetti, oggi di più, che sono quelli che ruotano attorno a www.architecture.it, che è uno dei portali di architettura, esiste da 10 anni, ed è un progetto oggi che sta travasando questa community che abbiamo realizzato, motivato, formato negli ultimi 10 anni, stiamo travasando verso Green Prefab, verso il progetto. Quindi partiamo già da una community esistente di architetti, per l'80% italiani. Abbiamo sempre pubblicato notizie di architettura, siti, concorsi, eventi, soluzioni hardware e software con una redazione dedicata, e abbiamo coniugato l'attività web a degli incontri fisici reali di questa comunità. Abbiamo realizzato 3 installazioni in 3 diverse edizioni della Biennale, dei viaggi, dei corsi, in maniera che la community online avesse anche proprio un rapporto fisico di incontro. Ed è sempre stata una cosa importante, coniugare il web con la parte della realtà. Vedremo come questo sarà portato all'estremo. Meglio che sia qui dietro, forse. Siamo partner di MACE, che è un progetto di ricerca europea, che è un acronimo che sta per Metadata for Architectural Contents in Europe, dopo lo vediamo. Ha creato, perché il progetto è finito a dicembre scorso, è guidato dal Fraunhofer Institute, che è l'istituto tedesco più importante di ricerca, forse europeo, ed ha creato una nuova Google per l'architettura, una Google semantica che raccoglie siti e repository di tutto il mondo. Abbiamo adesso dentro 70.000 singoli informazioni di architettura classificate rispetto a un nuovo sistema di classificazione, ed anche questo è un'attività che è servita per la creazione tecnologica, in questo caso di Green Prefab. Siamo noi, è una piccola realtà, ma siamo gli sviluppatori di questo progetto, che prima di tutto è un network di persone, di competenze, di aziende, e che parte globale. Vedete lì, se riconoscete che stato è, di sicuro non è l'Italia. Non facciamo progettazione, sebbene io sia architetto, laureato qui allo UAB, non facciamo gli ingegneri, non siamo dei general contractor, non siamo real estate, non abbiamo prodotti o fabbriche che producono elementi e componenti per l'edilizia, non siamo nemmeno una software house. Quello che abbiamo fatto e stiamo facendo è di cercare le migliori eccellenze al mondo rispetto al nostro settore architettura, al mondo delle costruzioni, green building, questi interlocutori, per creare con loro un gruppo di lavoro su Green Prefab. Questo sono io, sono di Collaboratorio il fondatore e in questo momento direttore generale, sono il fondatore anche di Green Prefab, oltre ad altre attività tipo di pubblicistica e accademiche. Ci sono degli scenari globali e locali importanti, vale la pena, soprattutto in questa sede, fare un'introduzione di questo tipo. E riguardano 3 aree fondamentali, 3 grandi problemi mondiali nel nostro settore, che riguardano l'ambiente, diciamo il sociale e la parte economico-finanziaria. Questi sono i grandi problemi che abbiamo proprio nell'architettura in questo momento, nel mondo delle costruzioni. Ambiente. Tenete presente che il 35% del consumo delle energie non rinnovabili del mondo è dovuto al mondo delle costruzioni. Il mondo delle costruzioni quindi è qualcosa che consuma energie non rinnovabili, è una quota importante, inquina, perché poi con il riscaldamento per esempio trasmette nell'atmosfera, nell'ambiente inquinamento, e contribuisce all'inquinamento mondiale. Grandi problemi sociali, nel 2050 il 75% della popolazione umana nel mondo occuperà grandi città di oltre 1 milione di abitanti, quindi c'è una tendenza ad aggregarsi in grandi agglomerati urbani, vuol dire costruire anche parti di grandi nuove città, creando relazioni anche multiculturali in queste grandi metropoli, quindi bisogna trovare delle soluzioni di convivenza in certe parti del mondo, questo è evidente, che rendano possibile vivere insieme con culture diverse, modelli, stili di vita diversi, questo su scala globale, con stili di vita che stanno mutando anche grazie alla rete. L'altra grande questione è economica, cioè oggi il sistema tradizionale costruttivo produce degli edifici che costano a chi vi va poi a comprare finali, pensate anche ad una casa, che costano di più di quello che riusciamo a potersi permettere. Oggi comprare una casa è abbastanza proibitivo, qui da noi, ma un po' in tutto il mondo, è molto dovuto al sistema costruttivo. In più, abbiamo bisogno di edifici che abbiano maggiori prestazioni. Parliamo dal punto di vista energetico, ma parliamo del comfort in generale, edifici che siano intelligenti, che interagiscano con gli abitanti, che siano essi stessi connessi alla rete, che abbiano una gestione intelligente della propria manutenzione, del proprio uso. Bene, Green Prefab cerca delle risposte in questo, a questi grandi interrogativi, e pensa che bisogna avere un atteggiamento nuovo rispetto all'ambiente, rispetto alla costruzione di architetture nell'ambiente, e quindi usare materiali riciclabili, utilizzare energie rinnovabili che quindi non vanno a disperdere per sempre un patrimonio naturale. Alla fine realizzare dei green buildings. Quando dico green buildings, dico subito, non intendo edifici fatti di legno, di sughero solo, ma ci sono dei materiali oggi del tutto artificiali che hanno dei comportamenti ecocompatibili eccezionali, talvolta migliori dei materiali naturali, quindi usiamoli, e usiamoli anche in edifici strani, in edifici che si espandono, che sono modulari, che si compongono, che cambiano nel corso della propria vita, che ha un tempo definito, che sono temporanei, sono appoggiati al suolo, hanno materiali artificiali, ma sono ecocompatibili. L'architettura, lo state vivendo, lo state incominciando a vivere anche voi, sta anche esprimendo nuove forme, quindi nuovi stili di vita. Le forme servono per dare modo alle persone di incontrarsi all'interno degli spazi, per creare dei flussi di incontro fondamentalmente, ma sono flussi di incontro nuovo che hanno a che fare con uno stile moderno di vita, interculturale, come dicevamo prima, e che usano materiali nuovi di alta tecnologia e sistemi di building automation, a cui mi riferivo prima, cioè che rendono l'edificio intelligente. E l'altra parte, che forse è quella più importante, è quella di riuscire a ridurre i costi di realizzazione e allo stesso tempo aumentare le prestazioni dell'edificio. Questo è l'obiettivo principale. Noi pensiamo che si possa arrivare a questo solo con il green prefab, cioè realizziamo green buildings con sistemi di prefabbricazione. Green buildings vuol dire avere maggiori prestazioni, prefabbricazione vuol dire controllare i costi, quando la produzione diventa di massa, diminuire i costi. Vediamo come funziona questa cosa. Che cos'è il Green Prefab? C'è un concetto di base che è contenuto nella prossima slide che mi sembra importante che vi rimanga in mente. Cioè, Green Prefab è un processo di trasferimento tecnologico da altri settori prettamente industriali verso l'industria delle costruzioni, che forse da oggi possiamo incominciare a chiamare industria delle costruzioni, cioè è l'idea di trasferire nuovi materiali, nuove tecnologie, nuovi processi di gestione della filiera da questi settori industriali, da quello aerospaziale, da quello automobilistico, da quello dell'industrial design, da quello navale, in ordine di importanza, verso il settore delle costruzioni, cioè realizzare degli edifici industriali. Il termine che è usato tranquillamente è prefabbricati, cioè realizzati prima in fabbrica, quindi industriali. Okay. Come otteniamo questo in Green Prefab? Mettendo al centro del sistema, al centro della filiera degli attori che ci lavorano, quello che chiamiamo Digital Master Model, cioè nel corso della vita di un edificio il 3D che descrive l'edificio, che dalla prima idea dell'architetto diventa sempre più ricco di informazioni fino a diventare un doppio totale dell'edificio ancora prima di realizzarlo, è al centro del nostro sistema. Questo 3D è condiviso da tutti gli attori che ci lavorano nelle varie fasi in tempo reale e si basa su un modello di produzione industriale che è quello di avere delle componenti prefabbricate realizzate in fabbrica. Sono le tre grandi rivoluzioni del nostro settore dell'architettura. La prima, primi anni 90, il CAD sostituisce il tecnigrafo. Prima un 2D, oggi incomincia a essere un 3D sul 70% degli architetti ed è un 3D che si usa per progettare, non tanto per far vedere il progetto finale. È un nuovo telaio prospettico dentro al quale si progetta, ci si muove all'interno del proprio progetto, come un grande plastico rinascimentale. L'altra seconda grande rivoluzione, metà degli anni 90, internet, che di per sé è uno spazio virtuale, ma è uno spazio quindi di competenza degli architetti, ma per gli architetti è soprattutto uno spazio collaborativo, dove questo modello 3D che si crea si condivide con un'email, con un FTP, si scambiano, si fanno conoscenze di nuovi partner. Terza grande rivoluzione di inizio del 2000, il 3D condiviso online può essere prodotto automaticamente dalla fabbrica che ha elementi prefabbricati, cioè produzione digitale delle componenti prefabbricate. Direttamente dal 3D la fabbrica automatizza il processo di produzione e realizza il pezzo, la componente muro, la porta, la finestra, l'impianto. Pensate al Museo Guggenheim di Bilbao di Gehry. 2000 tondo, realizzato da Frank Gehry, che è uno studio, se non lo sapete, di 800 persone, perché ne hanno licenziate 300 nell'ultimo anno, se non erano 1100, che quindi è uno studio di architettura, o è una fabbrica, è basato su un modello di produzione industriale, usa un software di alto livello, che vende a $120,000, molto complesso, che gestisce un processo di questo tipo qui. Noi abbiamo, lo gestisce in rapporto con i prefabbricatori. Noi abbiamo studiato quei modelli e portati a un livello di accessibilità più bassa. Quindi Green Prefab gestisce tutte le fasi, dall'ideazione dell'architetto, all'ingegnerizzazione del progetto, fa parte degli ingegneri, produzione degli output esecutivi, per le approvazioni e per gli ordini, alle fabbriche che producono gli elementi prefabbricati, assemblaggio in cantiere e uso dell'edificio. Fase 7, l'ultima, che nel ciclo di vita dell'edificio è la fase più lunga. L'edificio non viene finito quando vengono consegnate le chiavi dell'edificio, inizia la vita in quel momento, se vogliamo, ed è una vita lunga, molto più lunga del processo precedente, che va tenuta in considerazione, va dotata di strumenti tecnologici di controllo, in particolare per il mantenimento. E alla fine dobbiamo anche capire come lo smantelliamo questo edificio, perché tutto il calcolo sugli vantaggi che un edificio può dare o no, devono essere fatti sul suo ciclo di vita. Allora, vediamole un po' queste fasi. Ritorno più tardi su una parte più tecnica. Adesso provo a introdurvi con un video che dovrebbe semplificare le cose. Intanto, quali sono questi attori che sono coinvolti in questo modello? Sono la real estate. Real estate è una cosa che conosciamo poco in Italia. In realtà, qui intendiamo qualunque committente che sia una finanziaria o comunque abbia dei soldi in mano perché deve realizzare un edificio, perché vuole fare un'operazione imprenditoriale realizzando edifici. Non ha impresa di costruzione, ha solo i soldi in mano, quindi ha bisogno di controllare tutti, di creare un gruppo per realizzare il suo edificio. C'è il gruppo di progettazione, che stanno in qualche parte del villaggio globale, che qui è rappresentato in metafora. Quindi stanno nel mondo e si collegano attraverso la rete e si interconnettono. I gruppi di ingegnerizzazione, i fornitori delle componenti prefabbricate che stanno nelle loro fabbrichette. Il building contractor, l'impresa di costruzione, che sta nel sito di cantiere. In Italia siamo abituati a sovrapporre chi investe nell'operazione immobiliare e l'impresa, spesso coincidono, sono le stesse realtà. Non è un modello che funziona qui, perché c'è una connivenza di interessi. diversi. Cioè, sostanzialmente, se io sono quello che vendo e so come costruire, costruirò male per vendervi comunque un edificio che dico è un super green building e in realtà ve l'ho costruito magari male, che voi non lo sapete. Invece, se abbiamo la real estate che è separata, questa può controllare l'impresa e pretendere che effettivamente realizzi l'edificio che lei vuole ottenere. Allora, la fase che abilita il processo, che noi chiamiamo fase 1, database, è questa. Stiamo girando letteralmente il mondo, cercando aziende che abbiano già componenti prefabbricate in mercato che siano interessanti per noi, per i valori del green, soprattutto. Cosa proponiamo a queste aziende? Di digitalizzare il loro prodotto all'interno della nostra piattaforma. Digitalizzare vuol dire ricreare il 3D di un prodotto che esiste nella realtà e comunque tutti i disegni a vari livelli di dettaglio, perché voi come architetti avete bisogno di un certo livello di dettaglio, quindi la forma, eventuali parametricità che l'elemento può avere, cioè estendersi da un range di misura ad un altro range, secondo delle parametricità legate alla possibilità di produrre poi in fabbrica effettivamente quel prodotto. Quindi si ricreano i 3D, i 2D ai vari livelli di dimensioni, ma la cosa innovativa è che si attacca una nuvola di informazioni a questi 3D che riguardano le caratteristiche che il 3D non riesce a raccontare, e sono i vari materiali in cui è disponibile quel pannello porta finestra laggiù, che ha il vetro digrinato, il vetro che oscura dal sole, i montanti di un certo materiale, le dimensioni in cui è disponibile, le prestazioni che ha in termini di isolamento, in termini di statica, chi lo produce, dove lo produce, quanto tempo ha bisogno per produrlo, quanto costa produrlo. Li attacchiamo a database usando un formato che si chiama IFC, Industry Foundation Classes, che è sviluppato da un'associazione internazionale per l'interoperabilità, che è un formato open source, e questa alleanza è forte soprattutto negli Stati Uniti, in Australia, in Nord Europa, Finlandia, Svezia, in Giappone, in Cina. In Italia esiste il capitolo nazionale anche italiano, però è meno sviluppato. Questo formato ci permette di realizzare questo tipo di aggregazione tra modelli 3D e nuvole di informazioni collegate a quell'elemento prefabbricato. E facciamo questo per vari modelli, per le varie componenti prefabbricate, arrivando oggi, 10 giorni fa, a presentare la prima demo del progetto, il primo catalogo degli elementi 3D. Come funziona? Questo catalogo, fase 2, che è quella della progettazione, viene dato agli architetti che stanno da qualche parte del mondo nel loro ufficio, si collegano alla rete e usano quegli elementi all'interno del proprio CAD, all'interno del proprio software, per comporre con dei pezzettini di Lego il proprio edificio. Qui è in SketchUp, che è un software gratuito, piuttosto facile, direttamente orientato al 3D e per il quale stiamo sviluppando dei percorsi dedicati. Però il catalogo degli elementi prefabbricati viene fornito in ArchiCAD, in Revit, in Rhino, Cerros, in SketchUp, nel software che tu stai usando. Per non importi di comprare un software nuovo quando hai uno studio non di 800 che sicuramente fai fatica a cambiare il software che stai usando, ma neanche quando hai 10 persone in uno studio fai fatica a comprare un software nuovo, impararlo. No, il catalogo viene fornito nel tuo formato. È chiaro che stiamo parlando di un'area specifica di prodotti CAD che si chiamano BIM, ne avete già parlato sicuramente nel corso, Building Information Modeling, sono dei CAD dove quando io disegno un parallelepipedo non è solo una geometria nello spazio, è o un muro o una finestra o comunque una parte dell'edificio che io assegno, che io conosco. Questo vuol dire Building Information Modeling, cioè non geometrie pure, ma associare le geometrie a delle informazioni, qui è portato all'estremo. L'architetto cosa fa? Carica all'interno della piattaforma il risultato del suo lavoro, cioè la sua forma, l'ingegnere interviene su quella opera i propri calcoli ingegneristici. Ma si trova che cosa? Si trova consegnato un 3D dietro al quale noi nel backstage abbiamo trascritto le informazioni che l'architetto ci ha passato in SketchUp, cioè i singoli elementini del Lego, li abbiamo tradotti, li abbiamo attaccati alle informazioni che già avevamo e distribuiamo ai vari ingegneri le informazioni che necessitano. Quindi l'ingegnere strutturista forniamo il 3D della parte strutturale che gli interessa, gli spieghiamo le informazioni tratte da quella nuvola ricca di informazioni che gli riguardano, che sono delle singole prestazioni di ogni componente. Quindi si trova un lavoro molto agevolato l'ingegnere, perché ha delle informazioni che nel sistema tradizionale non ha. E quindi è molto più veloce e molto più efficace nel dare risposta all'architetto e dare delle possibilità di studio ulteriore, soprattutto per la parte dell'efficienza energetica, del rapporto dell'edificio con l'ambiente, cioè dell'interno all'esterno. Dove si possono studiare diverse soluzioni. Chi è che ferma il ping pong che nasce tra architetti e ingegneri? Il nostro real estate committente, quello con i soldi, che dice ok, fermi, le prestazioni vanno adesso bene, sia quelle energetiche, sia quelle di costo, tutte le altre, procediamo con la realizzazione. Dal 3D, dal nostro master model, estrapoliamo i disegni 2D, le informazioni che ci servono per produrre relazioni, autorizzazioni, approvazioni comunali e quant'altro, ma estrapoliamo anche le informazioni per inviare gli ordini, cioè in automatico, anche gestendo le parametricità dei vari elementi, che possono essere più o meno complesse. Prima, quando vi ho fatto riferimento di Bilbao, volevo dirvi che per il rivestimento di Bilbao, in questo grande studio, hanno usato questi sistemi, hanno realizzato 120.000 pezzi di rivestimento in titanio, uno diverso dall'altro, tagliati automaticamente dalle macchine della Perno Stilisa che sta qua a Treviso. Quindi, quando inviamo questi ordini stiamo facendo una cosa complessa, inviamo informazioni complesse, soprattutto a macchine che automatizzano il processo di produzione. E così le fabbriche sono contente, stavano aspettando l'ordine, non aspettavano altro, procedono, producono nei tempi che avevano già definito all'inizio, con i costi che avevano già espresso all'inizio, tempi e costi che possono essere rinegoziati fino in questa fase, e spediscono con un sistema logistico, potrebbe essere avvenuto in tutto il mondo, nel sito di cantiere gli elementi di costruzione, ma anche le spedizioni e la costruzione, che quindi è la fase 6, derivano informazioni sempre dal nostro modello 3D, cioè lì sapevamo per ogni elemento quando deve comparire, quando deve essere assemblato in cantiere, prima di cosa e dopo di cosa, chi è il responsabile. Quindi in questa fase, che è molto importante, qualsiasi cosa imprevista che possa succedere permette di riaggregare la filiera in tempo reale, informare, ma soprattutto individuare dove era il problema e chi ha peccato, chi ha sbagliato in qualcosa, e che quindi attualmente l'impresa, quando è controllata nel sistema tradizionale, quando anche è controllata da una real estate, in realtà riesce a nascondere molte cose e dire i costi sono aumentati. Però la real estate non riesce a capire perché, qua lo capisci. E in questa maniera, e oggi solo in questa maniera, possiamo realizzare edifici, a parte con tempi di realizzazione estremamente più veloci, ma edifici che ci permettono di rilasciare nell'ambiente e nel mercato qualcosa le cui prestazioni avevamo definito con precisione in fase di progettazione. Se poi applichiamo nell'uso sistemi di building automation a questo tipo di edifici e li colleghiamo al nostro modello 3D, il nostro modello 3D diventa una sorta di scatola nera degli aerei, cioè registra come stiamo usando l'edificio. Immaginatevi che ci sono dei sensori fisicamente nelle stanze, sono collegati a un laboratorio centrale, connesse ogni sensore al nostro modello 3D. Quindi ci dà informazioni su come è usata questa stanza, su come è illuminata, su come è riscaldata, su quante persone ci sono, come è usata. Quindi può darci anche dei consigli su come usarla meglio, se magari è sempre vuota ed è sempre illuminata, è sempre riscaldata, e magari poi dici, ma non so, abbassiamo le luci. ma soprattutto ti dà un sistema di manutenzione, cioè interagisce con te per dirti su manutenzioni straordinarie, se rompe un tubo, quando avete un danno alla macchina oggi, andate in concessionaria, alla carrozzeria, no, in concessionaria, in autofficina, vi attaccano uno spinotto, non è che aprono e cercano il danno, attaccano uno spinotto, poi si collega a un sistema di questo tipo che individua dov'è il danno. E per sistemi di manutenzione invece più programmata, più a lungo tempo, e che arriva un SMS, devi cambiare il manto di copertura della terrazza. Okay. Come potete immaginare, è una piattaforma molto ambiziosa, tende a rivoluzionare il modo di costruire, anche di fare architettura, e quindi è molto complessa, ha delle necessità complesse, su tre livelli è complessa. Sulla parte fisica, l'interconnessione di elementi che magari non sono stati pensati per essere interconnessi, perché prodotti da diverse aziende. Una parte tecnologica, che è quella software, soprattutto legata all'interoperabilità, perché oggi gli attori, siamo fermati a descrivere cosa usano gli ingegneri, ma pensate cosa usano in fabbrica, pensate cosa usano i sistemi di building automation, usano tutti software diversi, quindi bisogna farli parlare sul modello 3D. Questa è l'altra complessità. La terza complessità, ed è quella su cui siamo partiti a lavorare, è creare il network. Quindi creare il network di tutti quegli attori lì, coinvolgerli, motivarli, portarli verso una attività che è innovativa per loro, che quindi deve vincere delle barriere culturali, delle barriere di interessi, delle barriere economiche, per andare verso un modello di nuovo tipo. Ora, più che farvi vedere delle slide, e avendovi introdotto minimamente una cosa, vi ritorno a quel progetto di ricerca che vi ho nominato prima, che si chiama MACE, il cui sito è www.mace-project.eu, trattino in mezzo. La Google per l'architettura, che vi invito comunque a frequentare, a vedere, a visitare, vi potete iscrivere, c'è una parte di social network, guardatela. Come funziona? Si vedete abbastanza? E che cos'è? E poi cercheremo di capire come è collegata alla parte nostra di... Questo è quello che abbiamo presentato come MACE all'ultima edizione della Biennale. Voi probabilmente ancora non studiavate architettura, quindi non ci sarete andati. Quest'anno c'è, quindi andateci. Troverete cose di questo tipo. Allora, vediamo se ci partono questi video. La Biennale aveva organizzato un concorso di progettazione per studenti, ha raccolto una serie di progetti, abbiamo riassunto ogni progetto su una carta da giocarsi, su un tavolo interattivo. Sostanzialmente appoggiando la carta sul tavolo, attorno alla carta che rappresenta un progetto, si creava una nuvola di informazioni, chi l'aveva fatto, che riferimenti aveva utilizzato, da dove veniva. Appoggiando anche un'altra carta, quindi di un altro progetto su questo tavolo, si creavano relazioni automatiche, semantiche. Semantiche significa che automaticamente crea delle relazioni su dei valori di quell'oggetto, di quel progetto in questo caso. Quindi sulle tecnologie usate, sull'innesco progettuale che l'architetto aveva seguito, sui riferimenti. Appoggiando più carte si creavano relazioni. Qui eravamo il primo dei 3 anni di sviluppo del progetto, quindi non avevamo ancora un'interfaccia, però volevamo far capire che MACE lavora nella creazione di relazioni tra gli elementi. Come è diventato poi MACE e che cos'è oggi? È questo. È due cose fondamentalmente, una imponente ontologia, si intende una classificazione per il dominio dell'architettura, sviluppata da questo consorzio europeo delle maggiori università, cioè anche lo IUAV ha avuto un ruolo importante in questo, forse nel progetto lo IUAV è quello che ha dato di più su questo, che è la parte della classificazione. Il professor Spigai in particolare, se avete modo poi di conoscere, è una persona in gamba. E qual è questa classificazione? Qua vedete, non vedete tantissimo, però il concetto è questo, che rispetto a una grande classificazione che adesso esploriamo un po', otteniamo dei risultati da siti di architettura di tutto il mondo che hanno aderito a MEIS. In questo caso abbiamo oltre 60.000 singole informazioni di architettura, e quando io vado a cercare un'informazione, ogni informazione è catalogata in questa classificazione. Andiamo a vederla. Per esempio, se entro di primo livello sul disegno tecnico e ho bisogno di informazioni su materiali, voi non so se la vedete quanto estesa è questo albero. Voglio arrivare sul legno. Ok, e sotto in tempo reale mi aggrega le informazioni reperite da tutti i siti. Per ognuna di queste informazioni, andiamo a vedercene magari un po' più interessante, Caleido Legno, no? Quali sono i metadata? Cosa sono questi metadata? Allora, questa informazione che noi vediamo è contenuta in un qualche sito, andiamo anche subito a vederlo così capiamo qual è l'elemento originale. Ecco, in Architonic, in questa pagina, si parla di questo prodotto che è questo Caleido Legno, non so cosa sia. Ho una preview, mi dice che il linguaggio è in tedesco, che il tipo di risorsa è un info page, la descrizione di questo contenuto, in quale repository sta, che diritti ha, se c'è una georeferenziazione lì presente. Nella classificazione dove compare come materiale wood, i tag che la community assegna a questo, in questo caso nessuno, un rating e dei commenti. Questi sono i metadata che aggiungiamo con l'informazione del repository che ha aderito a MEIS. Possiamo arrivare a quell'informazione anche con diversi sistemi di innovazione, questo forse è più interessante, che è un filter search. Cerchiamo Gary. Ok. Questo è un sistema di navigazione a faccette, si dice, cioè quando io cerco qualcosa, questi canali di ricerca si riaggregano rispetto a quella singola ricerca, si riaggregano tutti, non sono stabili, in particolare perché ha trovato 230 risultati, tra cui magari proprio il Google di Bilbao, eccolo qua, che è quello che ci interessava. Se voglio solo le immagini, cerco figure e mi riaggiorna tutto rispetto alle immagini, mi fa un pochette, però così fa. Cos'è questo per noi in Green Prefab? È la parte del database che vi avevo descritto. Quindi la grande classificazione ci permette di creare delle singole schede come queste, metadatate, quindi con dei dati aggiunti, arricchiti, e che sono le schede dei nostri prodotti prefabbricati. Eccolo qua. www.greenprefab.com. Ok, questa è la prima faccia, è una demo. Demo vuol dire che non è una cosa funzionante, però si capisce qualcosa, gli elementi base ci sono, non è tutta la piattaforma che vi ho descritto, abilita delle prime funzioni, e c'è, l'abbiamo presentata l'8 di marzo, quindi sì, non tanto tempo fa, a San Francisco, che è il punto dove abbiamo lanciato di fatto la prima versione della piattaforma. Come è fatto? È un catalogo di prodotti, eccolo qua, un catalogo di progetti realizzati con quei prodotti, una community che usa questi prodotti per realizzare quei progetti. Ok? Per cui, prodotti, proviamo a vederlo. Questo è il primo catalogo di prodotti, andiamo a prenderci pannellino semplice, questo, che è il pannellino di un partner cinese di Beijing, si chiama Taicom Panel Corporation. Ogni prodotto ha una sua scheda, quindi, tecnica, che si rifà alla classificazione di MEIS, anzi usa la classificazione di MEIS. Contiene un elementino 3D, in questo caso un pannello particolare alleggerito di calcestruzzo multistrato. Capisco che posso scaricarlo da un 3D, qui sono un utente della rete, non sono profilato ancora. Ho una serie di specifiche, vedo come può essere usato questo prodotto, che tipo di caratteristiche ha, di tecnologie, una serie di descrizioni sulle applicazioni possibili. Chi lo produce, dove, e soprattutto progetti legati, a quell'elemento, anche a fonte di ispirazione per l'architetto, per capire come è stato usato quel prodotto, selezionato per la sua eccellenza. E anche il progetto ha la sua scheda tecnica, dove viene approfondito con le immagini, le parti tecniche, descrizioni specifiche, e quello interessa a noi adesso i prodotti impiegati in quel progetto. E allora ho capito come funziona, sono un architetto e voglio, ok, inizio il processo, scarico il 3D. Scaricare il 3D vuol dire che ci dovete dire chi siete, nome, cognome, email, dove, perché state scaricando quel progetto, che vuol dire dove fate il progetto per cui state scaricando quel prodotto, a Venezia oppure a Beijing. Perché a seconda di dove lo fate io riaggrego il catalogo dei prodotti sui prodotti disponibili a Venezia o a Beijing. Perché non è detto che un'azienda che produce un prodotto per il mercato italiano sia presente anche nel mercato cinese. Per motivi tecnici, di strutturazione aziendale, di distribuzione del prodotto, per motivi di superamento degli standard, che lì sono diversi da qui. Quindi, quando uno decide di scaricare il prodotto, si deve profilare. Entro come amministratore, un attimo. Ok, e entro nella mia parte dove finalmente sono riconosciuto, esisto, ho le mie news, ho la lista dei miei prodotti, ho la lista dei miei progetti, posso gestire il mio profilo, eccetera, e scambiare con gli altri della community, varie cose. Ma quello che ci interessa a noi è che posso entrare già in una prima versione del workspace, che è quello nel quale finalmente mi posso scaricare il 3D che io avevo richiesto. Era un muro, questo qui, esattamente questo che abbiamo visto prima. Quindi lo scarico, chiedo di scaricarlo, indico quale sia il formato, cioè no, quale sia l'elemento che voglio, in questo, parametrici in questo caso, per esempio di questa dimensione, qua me lo trovo in SketchUp e lo scarico. E da qua parte il processo, lo scarico, me lo porto dentro. E da qua incomincio a lavorarci sopra, è il primo pezzettino, magari qua c'avevo già uno scritto sotto, un disegno, un lavoro. Ok, dentro questo spazio poi vado, quando ho completato, assemblato tutti i miei elementi, vado, io qua sono un amministratore quindi vedo tutto, ma voi come architetti vedete, non so, la design phase, la fase di disegno, date il progetto preliminare, caricate qui dentro secondo delle specifiche semplici che vengono comunicate, in automatico informate i prossimi attori, nel nostro caso gli ingegneri, che il vostro lavoro è pronto, che intervengano, che lavorino e che vi restituiscano delle risposte. C'è già integrato un piccolo sistema di messaggistica, un calendario, che è quello che va a formare il cronoprogramma poi dei lavori. Quindi questa è una demo alla quale potete iscrivervi, potete avere accesso. Mi pare che adesso comunque abbiamo bloccato il numero degli accessi, ma nella prossima settimana sarà un altro blocco di 50 persone, quindi se vi iscrivete, vi prendete il posto, fra una settimana verrete attivati. Questo nell'insieme è la prima introduzione al Green Prefab che volevo farvi. Rimangono altre due parti che volevo affrontare con voi e nelle quali vorrei rendervi voi protagonisti. Cioè, mi aspetto che rispetto a queste prime informazioni e alle prossime che emergeranno anche con le vostre domande, vengano sollevate delle criticità o delle perplessità come architetti o nel sistema anche generale che vi possono essere sorte per aiutarci cioè lo scopo mio di venire qua non è di raccontare di Green per farlo, farsi iscrivere, ma eventualmente di recepire da voi dei suggerimenti per usi, dubbi che vi possono essere sorti che noi non abbiamo analizzato. Chi farà la domanda da questo punto di vista più cattiva vincerà. Più cattiva vuol dire che effettivamente mi fa scoprire una cosa che è problematica o comunque ha individuato una cosa molto problematica, e volentieri gli regalo un libretto che sono gli atti di quel lavoro che abbiamo fatto alla Biennale con il progetto di Mace, librettino carino, comunque da 40 euro, lo trovate anche in biblioteca, se no, qua, non in curva. Quindi ci sono due cose. Da un lato vorrei raccogliere forse adesso da voi una serie di domande, di riflessioni o altri materiali da farvi vedere, che magari sono quelli che uso per darvi le risposte. Dall'altra parte alla fine vi vorrei raccontare che cosa stiamo facendo anche qua a Venezia, al Vega, che tipo di eventi, che sono quelli legati all'Aquila. Cioè di tutto questo baradan abbiamo costituito una unit che si chiama Green Prefab Emergency per creare dei prototipi abitativi da rendere disponibili nei casi delle emergenze, dei terremoti, dei grandi eventi naturali che distruggono intere città. Pensiamo a Haiti, pensiamo a l'Aquila, pensiamo al Sichuan in Cina, che noi non abbiamo idea che dimensioni è stato questo terremoto. Vi dico solo che in termini di danni e di morti è stato 30 volte più grande dell'Aquila. 30 volte. Questa proporzione del 30 si ritrova in tante cose verso la Cina. Tra Italia e Cina, in Cina è tutto 30 volte più grande. L'edificio medio che noi pensiamo come medio qui nel nostro Veneto, tanto a Venezia, ma nel nostro Veneto, è 30 volte più piccolo dell'edificio medio in Cina. Il numero della popolazione è 30 volte più grande. Pensate alla vostra città dove abitate, 30 volte più grande. Ok. Perché vi dico questo? Perché ricordate su questo progetto che è un progetto globale, non è un progetto italiano. Quindi anche nelle vostre domande pensate a questa dimensione. Domande?
Volevo chiedere, ecco, con questo software però io mi trovo a progettare un qualche modo, e quindi
si sente. Sì, dai, questo software?
Io utilizzo su questo programma, questo database che sì. È creato, sto progettando un edificio, ho dei tempi stretti e l'oggetto che mi interessa è proprio la cucina, quindi quello che stavo facendo del primo secondo programma.
Sì.
Ma a me serve subito.
Tu chi sei? Tu chi sei? Un architetto? Un committente? Chi sei?
Io sono un architetto.
Sì.
Mi serve il culo come...
Sì.
Io scarico l'immagine e quindi posso utilizzare il brevetto del muro o devo aspettare che la fabbrica mi confezioni 7-8 muri per praticare che mi arrivi, eccetera, eccetera.
Se non capisco male, la domanda potrebbe essere questa. Gli elementi che sono nel database e che sono a quanto pare disponibili, dici tu, perché io mi iscrivo con username e password, entro, me lo scarico, ho le informazioni tecniche, a quel punto posso anche farmelo quel prodotto, posso andarmelo a cercare più vicino. Se è lì dentro, lo trovi solo da quell'azienda lì. Punto primo, e quindi puoi interagire con quell'azienda provandotelo prima dentro nel tuo progetto, quando hai visto che funziona bene, le specifiche funzionano, non farai altro che ordinarlo a quell'azienda lì. Dopodiché potrai qua dentro comparare anche diversi prodotti, li puoi comparare rispetto a tutte le caratteristiche che fanno parte dell'ontologia, quindi per prezzo, per prestazioni, puoi farti una tua comparazione, che è quello che faresti comunque quando realizzi un progetto. Qui vieni agevolato, ti viene velocizzata questa fase, ma soprattutto trovi selezionati i prodotti di origine.
Riguardo questo argomento, ma dato che uno degli obiettivi è quello di capire forse la costruzione,
sì.
Se io prendo un pezzo a certi fatti in paesi molto lontani, sia Stati Uniti, Giappone, Italia,
Allora, come abbiamo premesso la domanda, la ripeto che così si sente, dice, se io prendo un pezzo da database che arriva da una parte lontana del mondo e che comunque lo trovo disponibile per il mio mercato, per il posto dove io voglio fare il progetto, non mi aggravia di costi questo? Allora, se ti aggravia dei costi, comunque lo sai, perché è un dato che viene mappato, cioè rispetto a dove è il luogo di origine, l'azienda stessa che produce il prodotto e l'ha reso disponibile nel punto dove tu vuoi fare il progetto, ti sa quantificare quanto costa. Quindi è un aggravio sicuramente perché c'è una spedizione, ma tu lo sai. Il problema non è tanto questo, perché i costi di spedizione oggi nel mondo sono bassi. Spedisci un'intera casa da una parte all'altra degli Stati Uniti, ma dall'Europa agli Stati Uniti per 10-15 mila euro. Ok? Questa dimensione. Una casa che magari ne costa 300 mila. Allora, il costo più pesante da pagare è quello ambientale. Allora, i prodotti che sono all'interno di questo database sono dei prodotti che sono selezionati perché sono green. Cosa vuol dire? Che superano rispetto a quella nazione specifica, no? Gli standard che definiscono che cosa è green e che cosa non è. Sono degli standard ancora un po' confusi nelle varie realtà, in Italia molto confusi, talvolta non ci sono. I prodotti che sono qui sono superiori ai maggiori standard di quella specifica nazione. Se non ci sono, prendiamo quello più alto di tutto il mondo e lo imponiamo su quella nazione. Calcoliamo per ogni prodotto quanta energia è stata spesa per produrlo. Perché io posso fare un pannello fotovoltaico che mi dà un risparmio energetico ed è interessante e in 10, 15, 20 anni mi permette di recuperare anche i soldi che ho speso, ma e soprattutto produce energia rinnovabile e quindi siamo a posto. Ma quanto è costato produrre quell'ambiente, quel pannello all'ambiente? Quanto è costato? Quanta energia è stata spesa proprio per realizzarlo fisicamente? E quanta energia è stata spesa e consumata e quanto abbiamo inquinato per spedire quel pannello da questo punto di produzione a quello lontanissimo? Questo è il bilancio che deve essere fatto soprattutto, è un bilancio ecologico, è un bilancio che ha a che fare più con la parte green. Altre domande?
Però non è una cosa, se il progetto, cioè si vedono anche i progetti fatti, e se cioè un progetto, vediamo se non è più una domanda, cioè, insomma, vedono progetti già fatti di base, già fatti in noto, e due, se sì, come fa una casa da bene, in Giappone?
La domanda, la ripeto perché la domanda è possibile dentro questa piattaforma vendere a catalogo degli edifici interi, che siano case, come tu dici, o che siano altri tipi? E come si può fare questo se sono in Cina, tanto che in Africa, tanto che negli Stati Uniti, dove ci sono caratteristiche diverse del territorio, del clima e degli standard green a cui ci fanno riferimento? Allora, è possibile vendere a catalogo. Negli Stati Uniti la maggior parte delle case, delle ville, delle case unifamiliari sono vendute a catalogo. Nel Nord Europa la maggior parte sono vendute a catalogo. Cioè, un catalogo dove tu sfogli, hai delle possibilità minime di personalizzazione, sì. Certo che sì. Puoi metterlo qui, dipende da te, non sei obbligato. Dipende da te. Se hai fatto un prototipo che può funzionare per variare, lo puoi fare. Ma c'è di più, qui dentro tu come architetto, quando hai studiato una soluzione che ti aggrada particolarmente, che ti rende orgoglioso, un angolo o una soluzione d'accesso, una parte di un edificio intendo, puoi decidere di metterla a disposizione degli altri architetti. Facendo questo, anche tu vieni abilitato a ricevere quello che gli altri architetti mettono a disposizione. Quindi si crea uno scambio di modelli, modellini, di soluzioni che gli autori decidono di rendere disponibili, perché se hanno lavorato sopra funziona, e su questo poi, sugli ordini che quel modello può produrre, l'architetto può prendere anche dei soldi. Lo fa la Lego con i bambini nelle costruzioni. Se andate nel sito della Lego, c'è un piccolo software che simula i pezzi, tutti quelli che hanno, i bambini di 4 anni, di 6 anni, usano questo softwareino, costruiscono il proprio oggetto, poi gli altri bambini vanno online, scelgono, lo ordinano e gli arriva a casa con quei pezzi esatti per fare quel progetto. È questo. Poi la parte internazionale, mi aggancio giusto per farvi capire cosa significa per me la parte internazionale. Ah, abbiamo detto che è un sistema globale, questa è la maggiore complessità di tutte, creare il network globale delle competenze delle aziende, dei pezzi fisici. Abbiamo fatto, e la troverete su greenprefab.com, la mappatura delle, si chiamano best practice, degli edifici che sono particolarmente significativi, particolarmente radicali nel loro essere green e o prefab. E da questa analisi è emerso che ci sono dei posti nel mondo dove è più facile far entrare sistemi prefabbricati gestiti da software di questo tipo, perché culturalmente sono preparati. Cioè, negli Stati Uniti hanno l'idea che una casa dura poco, pensiamo alla casa, che sia quindi temporanea. Invece noi abbiamo l'idea che la casa è un tempio e quindi è eterna. Hanno l'idea che possa essere, che possa essere trasformabile, noi molto meno, e quindi usano sistemi molto più leggeri che permettono di regare, noi siamo per il mattone, siamo fortemente radicati a terra, siamo tettonici culturalmente come italiani, altri sistemi come quello americano sono sospesi dal terreno per non toccarlo, per non invaderlo. Sono delle barriere culturali e delle barriere che hanno portato quindi degli interessi economici. Queste aree di maggiore interesse alla fine erano Cina, Stati Uniti e Nord Europa. Questi sono gli indici pubblicati da Urban Land Institute, ULI, che è un istituto più autorevole al mondo sulle analisi dei trend dei real estate. Fanno ogni anno, all'inizio dell'anno, un sondaggio tra i maggiori opinion leader e real estate del mondo e gli chiedono come va il mercato, che è un mercato in difficoltà, perché la crisi mondiale economica è nata dal settore delle costruzioni, dai mutui legati al settore delle costruzioni. Questi sono i trend per gli Stati Uniti, questi per la Cina, per il 2009 e per il 2010. Sono i trend sulla profittabilità, cioè sulla qualità dell'investimento per la real estate. Investo 10, guadagno poco, modesto, molto, modestamente bene, molto bene. Quelli che sono individuati tra le fasce verdi sono fino al modestamente bene, guadagno modestamente bene. Vedete che tra USA e Cina, a parte che c'è una ricrescita sensibile della profittabilità nel settore, ma non c'è proporzione 2009-2010 sopra e sotto tra USA e Cina. La Cina qualitativamente è il mercato più interessante dato di quelli che vi ho descritto. Questa è The World Bank, la banca mondiale, dice questo, semplice lapidario. Dal 2015 metà delle costruzioni edilizie nel mondo saranno in Cina. Entro il 2015. Metà delle costruzioni, quindi non è solo la qualità dell'investimento, che se investo 10 guadagno di più che da altre parti, ma metà delle costruzioni sono lì, quindi quantità delle costruzioni. Significa che nei prossimi 5 anni costruiranno in Cina 10 nuove New York cities, cioè 10 nuove New York. Gli americani non si immaginano, che è ancora la nazione più avanzata del mondo, non si immaginano di poter costruire così tanto. Dall'altra parte, e questo è il Ministero cinese delle costruzioni, dice: il nostro obiettivo per il 2010 è che il 50% dei nuovi edifici devono essere energy saving, cioè efficienti energeticamente. Quindi c'è una volontà del governo, questi si stanno soffocando dall'inquinamento, cioè hanno una reale necessità di spingere verso il green. Noi siamo schierati, chi dice di sì, che va bene chiudere le auto, chi dice che non serve. No, lì è urgente il problema. Poi bisogna vedere se lo fanno, se non lo faranno, se non interessa, perché non hanno deciso ancora standard, è un mondo complesso. Però si sono sbilanciati anche perché capiscono che possono trainare una nuova economia con questo e diventare loro i produttori di questi sistemi che poi mandano nel mondo. Fino qua. Quindi alla fine la decisione è stata, ok, iniziamo dalla Cina e creiamo un network cinese per il mercato interno, per le dimensioni, la loro capacità di fare fabbrica e la loro volontà di andare green, ma anche perché erano dei ponti a portare questi prodotti fuori o da fuori portarli là, a seconda di quello che avremmo trovato. Nel 2008, un po' nel 2009, ci siamo spesi per verificare direttamente com'era in Cina e quindi abbiamo incontrato le real estate, i fornitori di componenti prefabbricate, università e architetti, ingegneri, in situazioni molto complesse e anche proprio culturalmente con una difficoltà entusiasmante di comunicare queste cose. Cioè questi, la prima volta che li incontriamo, la più grande real estate di Cina, che è la quarta al mondo, e gli spieghiamo che il software può aiutare a costruire edifici green, loro ti chiedono, ma cosa c'entra il software con il mattone che io sto usando? Se non usano, non usano assolutamente software. Beh, e ti trovi in situazioni anche di questo tipo, qua non si vede tanto, si vede però che è un gruppo, ci sono io, sono l'unico occidentale, riunione annuale dei presidenti, sono in posizione centrale, che per loro è molto importante.
Anche per te, dai.
Anche per me. Questi sono, riunione annuale dei produttori di wood plastic, un nuovo materiale che mescola fibre di legno con fibre particolari nuove di materiali compositi, artificiali, per ottenere un materiale super ecocompatibile. Hanno 300 aziende così. In Italia ne abbiamo 3. 3, 30? No, questo sono 100 volte più di più. L'altra ispirazione, e da questo è uscito il caso, un caso industriale, che è questo Taicom Panel di Beijing, che è il più grande prefabbricatore di Pechino, che dice tutto il sistema lo voglio per me, e quindi costruiscimi una cosa personalizzata per me, fai il Taicom Green Prefab. È possibile, è possibile, quando lui ha un sistema completo dietro a 130 aziende, riusciamo a fargli sul suo sito quello che più o meno avete capito che è sul dreamprefab.com. Poi qualcosa, qualche prodotto dei suoi lo metterà anche su dreamprefab.com. Quindi oltre alla grande piattaforma mondiale, collaborativa, di social network, tutti gli attori e di produzione, ci sono anche delle piattaforme sotto, nascoste, di singole aziende, come quella che stiamo facendo per il cinese. L'altra è l'esplorazione in Europa, soprattutto con il cavallo di Troia del progetto di ricerca europea. Fate a vedervi anche per storia dell'architettura, ci sono di belle ricerche interessanti, soprattutto dal punto di vista della sostenibilità in architettura. E quindi altri giri, altre cose, dopo vi dico di questa parte di attività, quelle che riguardano quelle del Vega. E anche qui c'è un caso industriale che stiamo seguendo, che è quello di Abitec. C'è qualcuno di Trento qua? Nessuno? Una. Vicino a Trento, a Rovereto, c'è Abitec. Abitec è il distretto trentino del legno per le costruzioni sostenibili. Si sta costruendo, tra l'altro, proprio lì, attorno a questo distretto, sono 300 aziende, Manifattura Domani, che è un nuovo polo tecnologico dedicato alla sostenibilità nelle costruzioni. Hanno chiamato degli architetti importanti, Kengo Kuma, un giapponese, e Carlo Ratti, che è un italiano che sta a Boston, all'MIT, da parecchio tempo, per realizzare questo nuovo polo tecnologico, che intendono realizzare con il modello di Green Prefab. Quindi dotandosi per un progetto, di tutta quella prestazione. Quindi, non solo per uno che ha un sistema completo, ma anche per un progetto lo possiamo fare. E l'altra, sono rientrato proprio da una settimana, quindi il primo giro, è quello degli Stati Uniti, da dove abbiamo pensato di lanciarla poi alla fine, la piattaforma. Quindi la strategia è questa. Negli Stati Uniti lanciamo la piattaforma nella sua versione ancora demo per costruire la community. Cioè, gli americani sono rimasti impressionati da questo, sono ultra mega interconnessi. Specialmente dove andiamo noi, in California, in tutta la Los Angeles, San Francisco, sono super interconnessi. Vi racconto un piccolo episodio. Incontro un professore importante di Berkeley, proprio il fondatore di IFC. Sono in quattro, il cofondatore di questo formato di interoperabilità che usiamo alla Berkeley Laboratory a San Francisco. Ci invita a cena a casa sua, erano in due, siamo in ritardo, questo qui avrà 70, sopra i 70 anni. E parliamo un attimo perché possiamo prendere le bottiglie, questo si preoccupa che non arriviamo. Mi chiama a me, il cellulare italiano non va. E cosa fa? Entra in Twitter, si aggiunge la persona che era con me, che viveva lì a San Francisco, che sapeva che potevo usarlo, comunica in Twitter a questo dove siete. Questo non è usuale per noi, questo è un piccolo episodio, però loro vivono così, stanno girando in macchina con i telefonini, più del 50% sono iPhone lì, e ognuno quando accede a un particolare programma di Google, legato a Google Earth, non solo ti fa navigare in 3D, in tempo reale sulla strada, sul telefonino, ma ti indica il traffico che hai a 50 metri. Funziona così, io ho il telefonino acceso, la velocità con cui sto andando viene confrontata con la strada dove sono, se sto andando a 20 all'ora in una strada a 80 c'è traffico e traccio una linea rossa con il mio percorrere la strada. Quando mi ha fatto vedere questa cosa, tutte le strade attorno erano tracciate, verde, rosse, voleva dire che tutti, tantissimi nelle macchine attorno stavano usando questa cosa. Quindi la strategia è: usiamo questa forte connettività americana per chi era il primo netto, cioè gli architetti, i primi prefabbricatori, non importa se è una demo o è una beta, crea la comunità. La tecnologia che sta sotto però è europea, perché l'abbiamo sviluppata sul progetto di ricerca europeo, e il mercato finale è quello della Cina. Questo è il grande quadro dentro al quale ci stiamo muovendo. Per cui muoversi su tutti questi territori è estremamente complesso dal punto di vista di ottenere edifici o parti o componenti che stanno da altre parti del mondo. In realtà il modello è quello che la fabbrica del produttore delle componenti ha un raggio d'azione che è limitato per la sostenibilità ambientale, cioè per non consumare troppa energia, non inquinare troppo nel trasporto. È un raggio limitato, ma le aziende che sono andate a incontrare, e sono tutte nuove negli Stati Uniti, hanno un programma di realizzare fabbriche, tante fabbriche nel territorio di tutti gli Stati Uniti, e quindi spedire i prodotti solo entro un certo raggio che per loro è circa di 1000 chilometri.
Domande?
Altra domanda? Prima, ripeti, ho parlato di architettura sostenibile come?
Come architettura temporale.
Sì. Sì.
Ma il singolo edificio non dovrebbe essere anche, ma non dovrebbe avere una certa durabilità.
Allora, la domanda è: che rapporto c'è tra l'essere ecocompatibili e avere un tempo definito di vita dell'edificio? La risposta è che se noi vogliamo misurare quali sono le prestazioni di un edificio, dobbiamo capire in quale arco di tempo facciamo i nostri calcoli. Cioè, questo edificio università, quanto consuma? Quanti soldi mi costerà? Da qua a 50 anni, da qua a 100 anni, da qua a 30 anni. Perché se io non ho questo limite, posso dire, ok, quest'anno, l'anno scorso ho speso, sto parlando solo della parte dei consumi energetici, per esempio, ho speso una certa cifra, suppongo che il prossimo anno spenderò lo stesso, l'anno dopo anche, però in realtà a un certo punto l'impianto è vecchio, potrei avere un altro impianto che consuma meno, l'impianto si rompe. Allora, determinare qual è la vita di un edificio non è una cosa facile, ma è una cosa che va fatta, perché il costo, lo scoprirai facendolo, il costo del mantenimento dell'edificio è ampiamente maggiore del costo della costruzione dell'edificio. Quindi se io lavoro bene nella costruzione dell'edificio, poi economizzo i consumi successivamente. Lo hai in tutti gli oggetti questa cosa qua. Il telefonino non costa tanto, il telefonino sì, forse l'iPhone costerà 600 euro se lo compri sbrandizzato, ma sei sicuro che spenderai meno di 600 euro nella vita di quel telefonino, o comunque meno dei 200 euro di un telefonino normale? Costa molto di più il consumo.
Però i costi non sono solo il mantenimento di produzione, produrre un nuovo edificio, ma anche poi costa meno mantenerlo a livello energetico.
Sì. Sì, sì, sì. Beh, quando parliamo di un ciclo di vita di edificio, non immaginati 4, 5, 10 anni, è il tempo proprio. Il tempo scade nel momento in cui non è più vantaggioso economicamente e anche ambientalmente continuare con quello che io avevo costruito. Cioè, se io volessi fare adesso un museo dentro al Partenone ad Atene, cioè, faccio fatica a mantenere la temperatura ideale per quell'opera che voglio esporre, voglio dire. Quindi le tecnologie continuano a cambiare, cioè il mondo è in continua evoluzione. Fissare un ciclo di vita ci permette di calcolare meglio tutto. Dal punto di vista economico, la stessa cosa traducila dal punto di vista ambientale. Un'altra domanda? Sì? Sì. 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 Sì, la tua domanda è come è possibile costruire il 50% di 10 nuove New York, quindi ci immaginiamo centinaia di grattacieli, in maniera sostenibile? Allora, da un punto di vista ti posso dire che il grattacielo, esistono già dei grattacieli che sono sostenibili, almeno in parte, per esempio sono autosufficienti energeticamente, cioè producono l'energia di cui hanno bisogno. Questo è uno dei livelli che può determinare essere green o no, cioè quanta energia produci da solo tuo edificio per il tuo stesso mantenimento, e quell'energia che produci, quindi rinnovabile, sei in grado addirittura di ridarla poi all'infrastruttura urbana, elettrica, di riscaldamento o altro. Esistono non solo case così, non è facile ottenerlo, ma esistono già grattacieli che quindi integrano sistemi fotovoltaici addirittura sulle pareti del grattacielo, non sul tetto, sulle stesse finestre che fungono anche proprio da portare dentro la luce, che sicuramente sistemi per il riscaldamento dell'acqua, quindi pannelli solari, geotermici, questi due insieme riescono a contribuire circa per il 20-25% del consumo che serve. Poi si usano materiali particolarmente performanti, quindi grandi isolamenti, altri sistemi geotermici, insomma, alla fine riesci ad ottenere un insieme di nuove forme di produzione di energia che distribuisci anche poi in maniera intelligente nell'edificio e controlli, che te lo fanno essere sostenibile. Questo dal punto di vista dell'efficienza energetica. Poi facciamo tutto il grattacielo in acciaio, l'acciaio è costosissimo ad essere prodotto proprio energeticamente, allora tutto quello che io ho fatto nel risparmio energetico con le energie rinnovabili l'ho sprecato perché ho messo acciaio e magari non era il materiale più adatto. Quindi deve essere fatto un bilancio energetico da questo punto di vista della produzione dell'edificio. Il grattacielo di per sé, fino a una certa dimensione, dimostra delle economie significative da questo punto di vista, cioè è una buona soluzione. Quando poi facciamo il grattacielo più alto del mondo, ci sono dei bei siti sui grattacieli più alti del mondo, e quindi 800 metri, si discute se questa sia una soluzione sostenibile o no, perché si supera quel livello di economicità e di sostenibilità che nel grattacielo di più piccole dimensioni è presente. Non so che cosa succederà di preciso. Quello che io immagino è che i grattacieli, ed è andatevi a studiare, c'era un periodo della storia dell'architettura che è degli anni 60, dove sono comparse delle proposte allora impraticabili, oggi sempre più interessanti, e sono delle soluzioni mega strutturali, cioè dove si fanno delle grandi strutture. Avete presente Blade Runner, cioè proprio sistemi a più livelli, complessi, altissimi, dove vengono inserite cellule abitative, uffici, hotel, blocchi, a seconda dell'esigenza, quindi si diminuiscono, aumentano, questi sono gli Archigram in Inghilterra, sono i Super Studio in Italia, sono i Metabolist in Giappone. È un periodo storico passato come quella dell'architettura radicale che è per la prima volta vere, attivi e interconnessi nel mondo una serie di progettazioni su nuove veramente valori dell'architettura. Se mi chiedi la mia, penso che si vada in quella direzione lì. Allora la nostra sostenibilità non si calcola più su tutto l'edificio ma solo sulla cellula. Altra domanda.
Parlando di materiali, elementi
innovativi dal punto di vista della
cultura,
dei
materiali innovativi. Non crede lei che a livello di zona si possa riscontrare qualche problema sul trovare forse una nuova lana per la porta, che sia fondamentale queste tipologie di materiali? Cioè avere una posta ottimale.
Allora tu dici, stiamo usando. Stai dicendo, su questi sistemi qua, uno dei problemi potrebbe essere. La mano d'opera. Allora, la situazione nel mondo è molto diversa rispetto alla mano d'opera, ma in generale. Si è persa una qualità generale, proprio dell'operare artigianale, soprattutto nei paesi più evoluti. L'Italia è diventato uno dei paesi più evoluti al mondo negli ultimi tempi, e negli ultimi decenni quella capacità proprio manuale che avevano i nostri artigiani, operai, si è persa, perché quel lavoro hanno incominciato a farlo più faticoso di altri, meno remunerativo anche, hanno incominciato a farlo gente più povera, extracomunitari, ai quali in prima battuta è stato trasferito sicuramente un know-how, ma oggi se tu giri nei cantieri avrete occasione come architetti, scoprirai che fai fatica a trovare delle persone in gamba, e sempre di più, per un processo che è indipendente da noi. La cosa bella è che sistemi di questo tipo richiedono sì una specializzazione, una scuola, magari un po' più di testa e meno sforzo, però sono più semplici, perché se quello è il nostro cantiere in digitale, dove stiamo ancora nella fase dell'ingegnerizzazione, facciamo un 3D con la simulazione esatta di come dovrai costruire. Allora, vedi proprio in 3D poi lo puoi anche animare, ma con le fasi arrivano i pezzi, vengono depositati in sala del cantiere, si incomincia sulla piattaforma a mettere i primi pezzi, simuli tutto il processo. Quando vai a realizzarlo hai una guida molto potente. Già nel 2000, quando fanno, per rimanere all'esempio, il Guggenheim di Bilbao, portano 3 workstation lì proprio sul sito di cantiere, quali prendevano con delle braccia, delle gru automatizzate, andavano a prendersi il pezzo e lo portavano, guidate dalle workstation, nel punto esatto dove stava. 120.000 pezzi uno diverso dall'altro, diventa il puzzle più grande del mondo. Quindi la cosa interessante è che in sistemi di questo tipo c'è un po' più di specializzazione, quindi forse un po' più di scuola, un po' più di formazione, ma alla fine è un assemblaggio ed è più semplice. Non richiede più quella competenza artigianale del vecchio capo cantiere che sapeva proprio come impiantare il chiodo, come per fare la cassaforma, no. È una cosa più tecnica, più scientifica, ma paradossalmente più semplice. Quindi l'operaio ha la necessità di avere una formazione, ma alla fine in cantiere non mi serve che ci sia tutto quel sapere lì, l'abbiamo perso. Non l'abbiamo perso, rimarrà una nicchia, però il processo di industrializzazione ci porta il pezzo così, che deve essere messo millimetricamente in un punto che era già stato stabilito. Spesso il montaggio viene già provato prima, fuori dal cantiere. Quindi quando arrivi lì deve essere tutto perfetto. Prego. Sì. Cosa intendi la qualità del prodotto?
Io la qualità del prodotto che comunque possono esserci dei prodotti non distinti magari con la stessa funzione che potrebbe magari l'ambiente per le persone che operano manualmente rispetto a delle macchine che comunque c'è un caso industriale
lì. Mi sento molto bene. Cioè, questo sistema che ho descritto, che imperfetto, avendo una produzione di massa che è sia nell'elemento ma anche in parti di edificio o edifici interi, potrebbe alla lunga diminuire la qualità del prodotto singolo o finito dell'intero edificio. E stai parlando di una qualità proprio del materiale, del prodotto che non innova? O stai parlando della qualità formale dell'architettura?
No, sto parlando della qualità del prodotto e quindi anche della probabilità del prodotto in tese del deterioramento del prodotto.
Sì, sì.
E della sicurezza della persona del prodotto.
Ma quello che ti posso dire è che questo è un database aperto. Cioè, continuamente verranno tolti e aggiornati prodotti, pezzi, architetture, che continueranno ad aggiornarsi in maniera evolutiva, mantenendo il contatto con quello che sta succedendo nel mondo, le tendenze architettoniche, i nuovi prodotti, i nuovi standard e le nuove leggi. Quindi tu non immaginarla come una cosa che è fatta una volta per sempre e poi nel tempo non innova e non cambia, per cui c'è un declino sia come offerta che come prodotti. Immaginano come una piattaforma in continua evoluzione per contenuti e per tecnologie.
Quindi, la produzione classica,
sì.
La produzione in fabbrica, l'effetto
cioè, la produzione in fabbrica è proprio invece quello che ci garantisce la qualità del pezzo. Perché se io in cantiere, come nel sistema tradizionale, faccio la malta, cioè faccio il calcestruzzo, quindi sassi, cemento, sabbia, la faccio così, butto dentro la bottoniera, vado qua a carriola, butto dentro, faccio la parete, la bottoniera, lì non c'è nulla. A quando bisogna fare delle ispezioni nei cantieri e bisogna prelevare del calcestruzzo attualmente, e se si facesse veramente, si scoprirebbe che quel calcestruzzo non ha proprio le prestazioni per il quale l'edificio aveva la necessità e l'ingegnere aveva firmato, ma magari, non so, se aggiungono acqua perché è più comodo per lavorare, no, in fabbrica quello che viene fatto, il certificato esce dalla fabbrica con certificato appiccicato, quindi è proprio un sistema per garantire la qualità del prodotto. Ma ti dirò, ti vorrei aggiungere di più, che forse questo potrebbe essere per voi una cosa anche da interessante, visto che state muovendo i primi passi nell'architettura. Cioè, oggi succede questo, fino ad oggi succede questo, cioè l'architetto ragiona sul progetto facendo sintesi di tutta una serie di limiti, di stimoli, di riferimenti, produce il proprio progetto ed è completamente concentrato sulla forma, che è giusto, è il suo lavoro, la forma che dà la possibilità di creare i flussi, di creare gli spazi, le relazioni. Cosa succede? Quando è concentrato sulla forma, non sta a pensare a cosa sta usando. Sì, forse i più bravi danno una plausibilità strutturale, per cui non mettono i pilastri a 20 metri uno dall'altro, magari li mettono ogni 6 metri. Però così, per esperienza, per una percezione tecnologica, ma poi alla fine si ritrova con un progetto spesso anche molto complesso anche dalle forme, perché oggi il software si permette di fare dei disegni, dei 3D organici anche, blob. Addirittura ci permette di costruire forme parametriche che continuano a mutare, premo un bottone, si ferma una forma ed è la forma che scelgo per il mio edificio. Bene, come facciamo a realizzarlo? Ok, no, proviamo, andiamo all'ingegnere, cioè risolvere questa roba. Sì, possono arrivare anche a risolverla, ma sono pochi quelli che sono capaci di fare cose molto evolute, molto costoso. Vabbè, allora cerco il prodotto per farlo, vado, cerco le aziende, quelle che magari hanno dei sistemi di rivestimento veramente, sì, organici, con forme curve, e non li trovo. Quindi questo sistema, cioè di fornire delle componenti, un lego di pezzi, che hanno già tutte le certificazioni che funzionano, che sai come è composto, ti permette di lavorare in maniera più plausibile come architetto, cioè è uno strumento per educare gli architetti, ti ripeto, io sono un architetto, a progettare in maniera più cantierabile e allo stesso tempo per la selezione dei prodotti che facciamo di aumentare la qualità media dell'architettura, che in Italia mi sembra essere un problema importante. Non lo è dalle altre parti del mondo. L'architettura, allora, come architettura, con la maiuscola, si realizzano mediamente nei vari stati europei, perché il resto conosco per poco da questo punto di vista, il 5%, 3% di tutti gli edifici. Come architettura con la maiuscola. Come architettura con la minuscola si realizza in complessivo un 30-40%, 50% degli edifici. In Italia direi il 20%. E comunque quel 20%, quel 18% italiano è terribile. Allora l'idea è che con sistemi di questo tipo si possa aumentare la qualità media dell'architettura, perché ti fornisco delle componenti che per prestazioni, ma anche per alla fine estetica, per resa in generale, sono degli elementi che ti permettono di ottenere dei risultati di una certa qualità. E ti permettono a te di non perdere tempo ad andare in cerca dove stanno questi prodotti, che è l'ingegnere che mi ha il sistema.
Chi è che garantisce la qualità di prodotti?
Chi è che garantisce la qualità dei prodotti che sono nel database? Lo garantisce l'azienda che lo produce. L'azienda che produce è proprio con noi, contrattualizza questa cosa, è proprietaria dei contenuti della sua scheda, del suo prodotto, che vuol dire del suo 3D, con tutte le parametricità che l'elemento può avere, di tutte le certificazioni che lei dichiara di aver preso. Quello che facciamo noi è, prima di inserire sul database, un relativamente complesso lavoro di analisi, diciamo, del prodotto per verificare che rispetto a quello che lui mi sta dicendo e al mercato dove vuole andare sta superando lo standard minimo richiesto. Più lo supera, più viene premiato nel database. Però il proprietario dei contenuti, perfino del modellino 3D singolo, e di tutto quello che viene dichiarato è il produttore, così come il progetto pubblicato è dell'architetto. Ok? Volevo solo aggiungerti questo, che il produttore, che quindi è proprietario di quei contenuti, è anche colui che decide che cosa pubblicare e che cosa non pubblicare del proprio prodotto. Quindi noi non siamo un ente di certificazione. Prego.
No, la selezione è stata proprio per nell'inserire il prodotto. Non è pensabile che possa entrarci anche la community?
Sì. Quindi, siccome avviene la selezione dei prodotti, mi pare di capire che la fate voi. Può la community essere proattiva rispetto a questo? Certo che sì, soprattutto agli architetti, perché magari l'architetto sta facendo il suo progetto con i nostri pezzi, soprattutto in fase iniziale, dice, mannaggia, se avete un solo modulo di scale, io conosco, ho già lavorato, o mi piace questa azienda qui. L'architetto ha il sistema per segnalarlo all'interno del proprio progetto che sta usando un elemento nuovo, di proporlo a noi che non conosciamo quel prodotto, che abbiamo un processo con questa azienda che se poi si conclude porta giovamento anche economico all'architetto che l'ha inserito all'inizio. Sì, quindi la community è a dire la verità, in questo primo modello è l'architetto l'unico che può fare questo. Sì, domanda legittima, cioè, ma con questo sistema qua, con questi pezzi che mi state dando qua, non rischiamo, e ancora più con gli edifici a catalogo, non rischiamo di standardizzare, era un po' anche la domanda che sorteggiava prima, uno stile o comunque delle soluzioni che va bene in tutto il mondo, quando abbiamo detto che ci sono diversi modelli culturali, diversi mercati, diversi standard? Sono tanti piani della risposta. Allora, formalmente si fa il Guggenheim di Bilbao. Abbiamo tutti presenti cos'è il Guggenheim di Bilbao? Alziamo la mano. Per la metà che non lo sa, è questo. Cosa mi ha chiesto adesso? La standardizzazione. Vabbè, tanto che carica, è un edificio, vedrete, estremamente complesso. Quindi dal punto di vista del potere, ed è stato fatto. Forse non è più collegato. Basta scrivere Bilbao ormai, secondo me. Eccolo qua. È un edificio che è diventato ormai sinonimo della città, che è una città portuale, e adesso sta diventando una città turistica, anche grazie a questo museo che è uno del gruppo del Guggenheim. Vediamo se ci apre qualcosa, abbiate pazienza. È una delle migliori, notturna, però si intuiscono le forme. Quindi dal punto di vista formale dipende solo da quanto le singole aziende sono automatizzate per avere flessibilità, parametricità nei singoli elementi, nei singoli pannelli, muro, addirittura riusciamo a dare parametricità di curve. Quindi dal punto di vista formale non ci sono grandi problemi. Dal punto di vista climatico, o comunque dell'efficienza in genere dell'edificio, compreso quei sistemi di building automation, è una cosa che puoi regolare. Cioè, se siamo all'equatore, chiaramente sarà una condizione diversa che in Alaska. Non avrò le stesse necessità di isolamento, oppure sì, perché sono dei casi estremi per cui in tutti e due ho bisogno di isolarmi molto, però magari in uno ho condizioni luminose diverse, quindi ho bisogno di... È una cosa quella della building automation, cioè dell'impiantistica, che puoi regolare all'interno di un sistema di questo tipo, e puoi anche regolare sperimentandone sul 3D i risultati. È lì che la regoli, quindi la regoli attraverso strumento informatico. Quindi formalmente sei libero. In una prima fase del nostro sistema, che è un sistema che punta a una massima semplicità, massima accessibilità, ci sono dei limiti da questo punto di vista, non riusciamo a fare il BAO in questo momento, però ti do degli elementini che ti hanno. L'architetto, questo lo so perché lo sono, se c'è una cosa che sa fare, che fa nel suo lavoro, è muoversi all'interno dei limiti. Quindi anche se ho dei limiti che sembrano costringermi, in realtà l'architetto li supera e trova delle soluzioni innovative anche all'interno di questi limiti. In più, c'è una presa di posizione da questo punto di vista. Beh, questo modello che ho descritto è un modello che produce una nuova maniera di costruire edifici. È una tendenza dove penso che si stia andando, ma come noi lo faranno altri. In questo momento non ce ne sono al mondo, ma si arriverà. Quando Ford fa la prima automobile, cioè non c'erano le automobili prima, fa la prima automobile, non è che pensava sono l'unico al mondo che faccio le automobili, no, vi farà quelle economiche, ci saranno poi quelle di lusso, ci saranno quelle super veloci, quelle piccole, quelle grandi, i camion. Questi sono i green prefab. E la presa di posizione è che rispetto a tutto quello che è successo negli ultimi 20 anni, forse è bene ritornare ad una semplicità formale e costruttiva. E quindi ritornare all'elementarietà, alla semplicità, non al minimal, alla semplicità del movimento moderno, coniugarla con gli spazi che dentro degli anni 60, quindi con dei sistemi soprattutto di interazione nello spazio, e ottenere architetture. Quindi se la selezione ha un valore, non è neutro, è perché scegliamo certi tipi di prodotti. E altri sceglieranno altri tipi di prodotti in un sistema di questo tipo, ma nel gameprefab.com ci saranno quelli. Sei soddisfatta? Dimmi, dimmi. Ma quanto vuole? Sì. Sì.
Anche l'idea,
ogni parte del mondo c'è le proprie tradizioni, così si va a trovare città più uguali, che sono più la propria anima, quello che la caratterizza realmente. Cioè una persona va a Venezia perché è diversa dalle città, c'è il fatto stesso di trovare un ponte di Calatrava che è stato ordinato, fatto così com'è, da, cioè, è un po' venire in qualche modo una...
Sono due domande. Una è IKEA, l'altra è come facciamo a mantenere le tradizioni costruttive, stilistiche, locali, che sono il genius loci di una città. Allora, la prima domanda è qua, guardala qua IKEA. IKEA sta costruendo case in Svezia, Norvegia e Finlandia. Ha venduto 4.000, quasi 5.000 case. Allora, quel sistema di cui tu dici tu, se avete presente IKEA, al di là della produzione che ha, ma ha un sistemino per fare le cucine. Se voi andate online sul sito, trovate proprio un piccolo software online, non dovete scaricare niente, che in 3D vi permette di caricare i moduli delle cucine e costruisci la tua cucina. Quel sistemino lì l'hanno applicato in Nord Europa e fanno case, ma migliaia di case. Quindi aspettati che non solo ci siano i mobili IKEA, ma ci saranno le case IKEA qua fuori. Allora, o ci mettiamo io e te, impediamo che li costruiscano, diciamo, manteniamo la tradizione, alziamo la bandiera con leone, oppure siamo noi schiacciati da loro e queste case le faranno comunque. Ti chiedo, se pensi alle realizzazioni di cui sei a conoscenza degli ultimi 10-20 anni, per certi versi degli ultimi 100 anni, sei così sicuro che esista ancora questo genius loci? Cosa sta succedendo sulle relazioni globali che stiamo vivendo? Quando tu adesso sei connesso lì e ti puoi collegare con chiunque, con qualunque fonte di informazione, sei ancora sicuro di aver preservato dentro di te l'integrità della tua tradizione o ti stai aprendo a qualcosa di nuovo che ancora non conosci tu e non conosco io? Intendo dire, ma in parole più concrete, sono i processi in atto su scala globale che né io né te, ma neanche partiti politici riescono a bloccare. Se, questa potrebbe essere una mia opinione, potrebbe non essere così, può essere che stiamo sbagliando a puntare ad una globalizzazione, dei processi, degli stili di vita, dei valori. Allora, sul green tutto il mondo si trova d'accordo. Sullo stile c'è un grande dibattito. Allora questo è green e prefab, non è uno stile.
Sì. Già con gli anni 30 aveva pensato delle idee già guidate per però degli studenti, aveva pensato a determinati spazi adibiti per comunità abitative, però erano luoghi isolati, non erano le città intere, quindi secondo me non è una cosa positiva, cioè questo io non so che punto dipende,
allora va ricostruita una storia dei tentativi di inserire sistemi di prefabbricazione nel corso di tutto il Novecento. C'è una persona chiave, ancor più di Le Corbusier, che era il suo contemporaneo, ed è Walter Gropius, che è quello che ha fondato la Bauhaus. Walter Gropius per tutta la vita tenta di costruire sistemi di prefabbricazione, scappa dall'Europa perché c'è la seconda guerra mondiale, giustamente, va negli Stati Uniti, ad Harvard, a Boston, fonda un suo studio, si chiama The Collaborative, e crea una fabbrica, General Panel Corporation, per finalmente, siamo negli anni 50 ormai, quando incomincia ad attivare, e qui finalmente partiamo con la prefabbricazione di massa, grandi progetti, non ha successo. Dopo, nel corso di tutti gli anni, andando avanti, tutta una serie di grandi, tutti i più grandi dell'architettura si cimenteranno con sistemi di prefabbricazione. E penso a davvero gli anni 60, tutti quelli che vi ho citato, ma anche andando più recenti, Renzo Piano, Foster, tutto l'high-tech, Gehry. Sono tutti studi di quasi migliaia di dipendenti, proprio perché riescono con sistemi di questo tipo a un cliente quando gli arriva, conosco bene come stavano lavorando, tu arrivi a un cliente e mi chiedi di fare un hotel a Dubai, io con questi sistemi riesco al primo incontro dopo 30 giorni a presentarti 10 soluzioni di hotel, grattacieli nuovi per Dubai, ingegnerizzati tutti. Io ti so dire quanto consumerà nel ciclo di vita, quanto dovrai spendere, come lo puoi mantenere, come si può trasformare, come si può trasformare. Te ne presento 10, poi tu ne scegli 3. Io di questi 3, la prossima volta per ognuno ti presento 10 famiglie diverse che hanno a che fare con quel progetto originario. Poi di questi 3 ne abbandoneremo uno, ci porteremo su di, e vado avanti così. Di ognuno di questi faccio l'ingegnerizzazione totale del progetto. Devo avere 1000 persone in studio per fare questo, per circa 50 progetti contemporanei. Se non hanno sistemi, allora usano questi sistemi qua. Allora, sono dei piccoli monopoli nell'architettura, cioè le grandi star, molte, non tutte, delle grandi star hanno dietro questi sistemi qua. L'idea è portiamolo a un livello più basso e usiamolo tutti, perché tu se esci oggi e ti fai il tuo studio non riesci a fare quella cosa lì, non riesci, ammesso che tu trovi il cliente che ti chiede l'hotel a Dubai, che non è facile ma è possibile, non riesci a produrre 10, 30 giorni, 10 progetti complessi ingegnerizzati tutti. Riesci se tu entri in un sistema di questo tipo come parte di un social network, dove tu dai il tuo contributo di architetto, ma gli elementi ti venivano dati, gli ingegneri sono pronti a darti la risposta, allora anche tu, piccolo, ed è l'80-90% degli studi di progettazione al mondo, possiamo considerarli piccoli, sotto i 10, allora anche il piccolo, per me è un grande mercato, può usare un sistema di questo tipo. Poi sta a te come progettista a tirarti fuori sullo stile, sta a noi o a chi inserisce o a chi capisce che c'è un mercato qui dentro anche per un certo stile a proporsi a caricare. È aperto il caricamento, è aperta l'entrata su questo sistema, non è chiuso. La mia personale opinione è che si stia andando verso una entusiasmante globalizzazione che va controllata, va guidata nei termini del rispetto delle culture anche ultralocali, che devono trovare una dimensione all'interno di questo sistema globale, ma che ha delle efficienze che sono interessanti. Sì. Sì, ti rispondo subito.
Io.
Eh? No, ma gli posso questo. La tua domanda è, ok, entro in un network di questo tipo, bello, interessante, ma quanto mi costa a me come architetto singolo, che so il mio studio da solo? Questo è il modello di business che abbiamo adesso. Ti costa zero. Se l'architetto usa quello che vi ho mostrato, gratis. L'ingegnere lo usa gratis. L'impresa di costruzione, gratis. Perché sono già pagati questi. Cioè, chi sono i nostri clienti? Sono i fornitori delle componenti prefabbricate che stanno nel database. E quindi hanno uno strumento potentissimo di marketing, perché prendono, cioè il loro prodotto in digitale viene messo dentro il progetto dell'architetto. Io so qual è l'architetto, so dov'è il progetto, so quando l'architetto mi chiede informazioni sul prodotto, perché magari mi chiede, ok, questo è il progetto, ho messo di pezzettini, fammi il preventivo. Quando mi chiede il preventivo, per me vuol dire all'azienda dirgli, magari se uno ti sta chiedendo un preventivo per un edificio a Conegliano. Quindi è una cosa che posso vendergli. Dall'altra parte il cliente più grosso è la real estate. Vi dicevo prima che quando costruiscono c'è quel 15% di aleatorietà attualmente, che non riescono a contenere, a prevedere, ma quando dici 15% dici, magari, siamo arrivati al 50%, ci è costato tanto di più. Comunque 15% accettato. Ti vuoi lasciare, se ti do questo sistema qua, lo 0.5%, che te ne faccio risparmiare almeno 10%? Quindi quelli sono i miei due clienti, quindi tu tranquillo, gratis. Sono architetto, lo fa apposta. No, in realtà cosa succede? L'architetto, in questa prima parte soprattutto, cosa fa? Produce progetti, cioè anche ci gioca con questo sistema, anche se non ha una commessa ci gioca. Poi quando diventa davvero che tu vuoi usare tutta la filiera che ti ho descritto prima, è perché tu hai un committente o perché per ragioni tue hai deciso di investire soldi su un progetto e quindi ti paghi l'ingegnere, come faresti normalmente. A meno che non ci siano degli sviluppi nella parte social del sito per cui c'è gente che si mette a disposizione per progetti interessanti. Mi interessa un progetto, ti faccio i calcoli energetici perché credo nel tuo progetto, che è un prototipo che può funzionare, non sappiamo che dinamiche da questo punto di vista si sviluppino. Però di base tu entrerai nella filiera proprio quella della produzione, del workspace, perché sei pagato da un tuo committente. E allora è lui che paga te e paga anche l'ingegnere. Okay. Approfitto del momento di silenzio per partire con l'ultima parte, cioè per raccontarvi cosa stiamo facendo al Vega, che forse è una cosa che vi può interessare perché potete frequentare. Andiamo qua. 5 minuti. Qua sul sito, su gameprefab.com, dove comunque vi invito a iscrivervi, avete accesso da qua anche alla nostra pagina su Facebook, che ha una pagina pagina internazionale che è proprio Green Prefab e una parte che è Green Prefab Italia. Queste cose che vi sto dicendo è per Green Prefab Italia, che abbiamo staccato perché gli italiani purtroppo scrivono poco in inglese e quando facciamo sul Green Prefab International cioè gli stranieri dice basta italiani, scrivono tanto ma sempre in italiano. Allora, quello che stiamo facendo qui al Vega è far partire questa Green Prefab Emergency, che è questa unit dedicata, che usa il modello di Green Prefab per realizzare i prototipi per i casi delle emergenze. Vi do un piccolo preambolo. Eccolo qua. È stato fatto un concorso di progettazione organizzato da INARC, l'Istituto Nazionale di Architettura, che sta a Roma, da The Plan, che è una bella rivista che vi segnalo, che è prodotta in Italia, un magazine, e curato da Luigi Prestienza Puglisi, che è un storico dell'architettura di Roma. Insomma, hanno proposto insieme di raccogliere idee per la ricostruzione dell'Aquila. Questi sono, e mi ha chiamato, perché comunque da tempo siamo cose insieme, ha detto dai una menzione d'onore al progetto che ci sembra più interessante. La menzione a targa dei Green Prefab non vuol dire niente, almeno oggi. Allora, abbiamo pensato di selezionare i migliori progetti, erano 200, 50 ci sono sembrati interessanti. Cosa facciamo? I progetti li portiamo al Vega e li presentiamo al nostro network dei prefabbricatori per vedere se loro sono interessati a realizzare un prototipo almeno di tutti questi 50, più di uno, proprio realizzarlo per renderlo disponibile, fare tutti i test, in maniera che quando dovesse servire, in altre occasioni servirebbe già da tante parti, è pronto, sappiamo quanto ci mettiamo a produrlo, quanto costa, quanto... tutte le varie cose. Questo è quello che abbiamo fatto, abbiamo raccolto 50 progetti diviso in tre eventi, uno è stato fatto a gennaio, uno viene fatto a fine aprile, l'altro a giugno, qua al Vega. Chi ovviamente si iscrive sia qua su Facebook sia sul sito è aggiornato, riceve gli inviti e tutto. Questi sono i progetti, tanto per farvi vedere qualche immagine, perché sono stati raccolti in diverse categorie. Questa è la categoria Instant. Vi faccio vedere che usano varie modalità di prefabbricazione. Questo è quello che serve nell'istantaneità, cioè subito. Quindi i container, non abbiamo parlato, ma i container sono un caso particolare di prefabbricazione, una sorta di ready made, qualcosa di già pronto, pack e porto. Oppure lì avevano usato anche treni, che quindi arrivavano. Sistemi di autocostruzione, non ne abbiamo parlato, ma è interessante, cioè questi Lego davvero non solo sono comodi nella progettazione, ma si possono pensare anche per far autocostruire cose a delle comunità locali. Per esempio all'Aquila sarebbe stato fantastico se le energie, e ne avevamo tante, di tutti gli abitanti, anziché abbandonare nei campi tenda a distruggersi, li mettevano a lavorare, a rifare le loro stesse case. Poteva funzionare. Non si è fatto. Perché la parte di partecipazione fa parte della sostenibilità dell'oggetto finale, cioè tu devi rendere partecipe chi andrà a vivere o chi già vive in quel luogo quando gli porti una nuova architettura o quando gliela fai per lui. E quindi autocostruzione, avanti, questi erano modulari, quindi strutture più grandi, questi un po' più mega strutturali, per darvi un'idea quando dice il mega strutturale, se vedete, sono queste cose qua, dove c'è un telaio strutturale dove si inseriscono dei blocchi unici, poi ci sono prefab puro, sì, vedete che anche formalmente non sono male. Alcuni di questi hanno usato il Green Prefab perché gli era comunicato, altri no, tutti stanno reingegnerizzando il progetto con i prodotti dei prefabbricatori che io so essere più vicini a questo progetto rispetto a quello. Quindi facciamo in modo che questi selezionati vengono qua a Venezia con il loro progetto ridisegnato ad hoc, gli mettiamo davanti il prefabbricatore che vede i suoi pannelli, ci auguriamo che su 50 davvero un prototipo esca fuori e possa essere messo in produzione. questo è il green, ecco qua, anche qua hanno bisogno di green, la cosa low di progettisti che non è così scontata, è anche molto tecnica, molto, molto artificiosa, artificiale, eh? Ok, questo è, queste sono delle immagini del primo evento. Potete andarvelo a vedere comunque se vi iscrivete qua. È stato fatto al Vega è un bello spazio. Sì, sì, esatto. È venuto qua il nostro nuovo direttore generale di Anello, Michele di Anello, che su questi temi, come avete capito, soprattutto della parte informatica, è uno che sicuramente ha volontà di procedere e sostenere processi di questo tipo. È un bello spazio, la dimensione, come vedete, che è quella del network che ci stiamo costituendo, è quella di un network informale, stiamo lì due giorni, ceniamo in questi spazi, per cui siete a numero limitato invitati a partecipare. Chi è interessato si connette a uno dei nostri network o mi manda un'email a furio@greenprefab.com e vi mandiamo gli inviti. Di solito sono 10 posti per chi non è direttamente invitato, nel senso che non è un evento dove uno va a vedere, qua è un evento dove tutti partecipano, cioè vuol dire gli architetti presentano, i prefabbricatori ascoltano, presentano, scambiano, quindi è dedicato a loro. Ci sono di solito 10-20 posti dedicati a chi viene a vedere, quindi se avete voglia fatevi vivi e tenete d'occhio gli inviti. Ok. Ok. Questa è la mia email. Vi aggiungo una cosa, che se vi interessa ed è una roba che può funzionare nel vostro corso, non lo so, su Green Prefab noi abbiamo fatto già una tesi di laurea. E una tesi a Ca' Foscari, pensate, a economia, sistemi informativi aziendali, per capire il processo, la progettazione del sistema software che sta sotto questa cosa e come va a interagire con le varie aziende. Abbiamo avuto due stage con architettura e siamo già accreditati per fornire i crediti quando si fanno gli stage, quindi se c'è qualcuno di voi che ha un qualche interesse, non lo so se si fa già il primo anno, non sono più aggiornato, questo è indirizzo, scrivetemi immediatamente che di sicuro mi ricordo di oggi. Vi ringrazio, ci vediamo su greenprefab.com adesso, fra qualche anno, quando vi siete laureati.